Buonasera, siete stati bravissimi a venire questa sera, nonostante lo sciopero, siete ugualmente numerosi, questo significa avere una forte motivazione ed è evidentemente una cosa, penso, molto gradita al Signore. Come sempre, qualche minuto di introduzione, dicendo qualche cosa di tecnico, diciamo, sul modo di pregare, poi pregheremo insieme per il Salmo 8. Ascolteremo quindi la meditazione proposta questa sera da Padre Maurizio. Tra i diversi modi di pregare ce n'è uno che è un po' inconsueto forse, ma è molto bello, ed è la contemplazione. La contemplazione è un modo di pregare con l'anima e con il corpo, con la fantasia e anche con il ragionamento. Si entra un po' tutta la nostra realtà in una preghiera di contemplazione. E i misteri della vita di Gesù, cioè i fatti significativi della vita di Gesù, soprattutto della passione e della morte, si prestano in modo particolare a questo tipo di preghiera. Si è anche da questo punto di vista aiutati dalle immagini, non sempre forse, l'immagine molto suggestiva di ieri sera, per esempio, credo che abbia nutrito la preghiera di molti di noi, la contemplazione del crocifisso, oppure la contemplazione di un'immagine di Maria addolorata. Là in fondo alla chiesa c'è per esempio una statua di Gesù morto. Sono degli strumenti che possono aiutare un tipo di contemplazione. E possiamo cercare di capire un poco questo modo di pregare e facendo alcune analogie. Forse è successo, sicuramente è successo a molti di noi, di rimanere a un certo punto come incantati, con uno sguardo fisso nel vuoto. Chi ci vede capisce che stiamo vedendo qualcosa che non è di davanti agli occhi, ma evidentemente si forma nella nostra fantasia. Però è qualcosa che è capace di catturare tutta la nostra attenzione, a tal punto che perfino il ritmo della respirazione si modifica. Ci sono delle scene in cui noi pensiamo di essere presenti. Immaginate per esempio che in un film o alla televisione passi una scena di violenza gratuita dove qualcuno sta picchiando un'altra persona. Se avete visto il film di Mel Brooks, Passion, dove la scena della flagellazione di Gesù, verrebbe voglia a un certo punto di entrare nella scena e di fermare i colpi che vengono dati sul Signore. La contemplazione è qualcosa che ti prende anche, non solo, dal punto di vista dei sentimenti. Dobbiamo ammettere che noi abbiamo una certa difficoltà a entrare in questo modo di pregare. Quasi che i sentimenti non appartenessero, non avessero dignità sufficiente di preghiera. Il padre Hermes Ronchi di San Carlo, qualche tempo fa, faceva un'osservazione molto interessante. Insieme a noi, di fronte a ciò che vediamo, siamo abbastanza facilmente portati ad esprimere un giudizio etico. Questa cosa è buona o non è buona, è malvagia, eccetera. Dice che dovremmo sviluppare anche il nostro senso estetico. E sottolineiamo il fatto che la parola estetico, la sua origine, significa sensibile, per cui il contrario di estetico non è il brutto, ma è l'anestetico, cioè l'incapacità di sentire. Ora, è bello che noi cerchiamo di portare dentro nella nostra preghiera anche questa dimensione estetica del sentimento, del sentire. È un modo più completo di pregare. che non è tanto frutto di una buona volontà, anche se quella evidentemente ci vuole, è anche un dono, e se è un dono noi lo possiamo chiedere. Ci sono molti salmi che ci aiutano a entrare in questa dimensione estetica del sentire. Questa sera ne possiamo pregare uno insieme, il Salmo 8, che trovate nel foglio, in cui il salmista contempla la grandezza di Dio, contemplando la grandezza dell'uomo. Questo piccolo essere sperduto nell'immensità dell'universo è però stato fatto da Dio re della creazione. Credente si interroga sul senso della vita, sulla dignità della persona, di ogni persona, e trova in questo motivo per lodare Dio. Lo possiamo allora leggere insieme, e leggiamo in due cori un versetto ogni coro. Il versetto è sempre contraddistinto da noi. O Signore, Signore nostro, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza.
Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunse il suo luogo chiamato Caio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirò la sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgere dell'aceto e dicevano: se tu sei re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo riproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era incastrato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.
Luca, come gli altri evangelisti, descrive con grande sobrietà la crocifissione di Gesù. Invece si sofferma sulla reazione dei presenti e sul modo con cui Gesù vive questi ultimi momenti. Luca ha ricordato che insieme a Gesù, lo sappiamo anche dagli altri evangelisti, venivano condotti al supplizio altri due condannati. Luca li chiama malfattori. Sappiamo che invece Marco, il primo Vangelo, e Matteo, che lo segue da vicino, li chiama briganti, ladroni. Era un termine che indicava originariamente i predoni, quelli che assaltavano le carovane. Ma poi questo termine briganti, ladroni, era utilizzato dall'occupante romano per designare in maniera spregiativa coloro che con le armi combattevano gli occupanti, gli zeloti per esempio. Quindi certamente questi due che vengono crocefissi con Gesù erano due che si erano ribellati all'occupante romano. Prevedeva proprio la crocifissione, la pena contro i rivoltosi. Anzi, si può pensare che anche Gesù è stato preso per uno di questi. Comunque, Luca cambia e dice due malfattori, due inimici. Perché? C'è una ragione. Poco prima di lasciare la sala dove ha celebrato la cena con i suoi, prima di andare all'orto del Getsemani, Gesù si è rivolto ai suoi discepoli nel Vangelo di Luca dicendo: io vi dico che deve compiersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato tra enti malfattori. Infatti, quello che mi riguarda volge verso il suo compimento. Capitolo 22, versetto 37 di Luca. Gesù dice che c'è una parola della scrittura, fu annoverato tra gli enti, che adesso si deve compiere in lui. Questo testo è un testo di Isaia che appartiene al quarto canto del servo di Yahweh. Lo si legge nel Venerdì Santo, un testo lungo che va da 52:13 a 53:12, è anche facile da ricordare, e parla del servo. È una figura enigmatica che qui Gesù applica a se stesso, sorprendente, che compare in quattro punti del libro di Isaia, quasi per attirare l'attenzione del lettore su questa figura, su questo servo. Servo vuol dire uno che è totalmente dedito a Dio, a quello che Dio gli chiede, che si è totalmente consegnato all'opera che ha ricevuto. Ora, in questi carmi, soprattutto il quarto, è presentato come uno su cui Dio fa affidamento per portare la salvezza non solo a Israele, ma a tutte le genti, a tutte le nazioni. Ma ciò che è sorprendente e anche inquietante è che questo servo porta la salvezza non trionfando, ma nell'umiliazione e nella morte. Luca rilegge la passione di Gesù alla luce di questa figura, e in particolare alla luce di questo quarto canto del servo. È la storia di un uomo, di un profeta disprezzato. Versetto 4 del capitolo 53: noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. La figura di una persona derisa, colpita, sfigurata, disprezzata. Eppure, proprio seguendo questo itinerario, diventa occasione di riscatto per coloro stessi che lo hanno disprezzato. Abbiamo in noi di questa comunità che a un certo punto ha cambiato prospettiva. A un certo punto, dicono, è stato trafitto per le nostre colpe. Nel versetto 4 si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Una figura che proprio attraverso l'umiliazione, la morte, il dono di sé, vince il male, riscatta coloro stessi che lo hanno disprezzato. Non solo, addirittura prega per loro. Versetto 12, intercedeva per i colpevoli. Questa vicenda del servo umiliato, ma che con la sua umiliazione e la sua morte porta la salvezza a tutti e intercede per tutti, è la chiave di lettura della vicenda di Gesù. E allora, se torniamo al racconto, Gesù è crocifisso in mezzo ai due malfattori, e subito l'evangelista riporta la reazione della gente, dei vari gruppi che sono presenti. Entrano in scena diversi personaggi che scherniscono Gesù, come era capitato al servo. I capi del popolo lo deridono. I soldati lo prendono in giro, un malfattore lo insulta. Se abbiamo ascoltato, tutti gli domandano la stessa cosa: salva te stesso. Gesù non replica. Il resto del racconto, come vedremo, mostrerà che la sua morte, espressione del suo amore che rimane fino alla fine, porterà frutti di vita e di salvezza tra coloro stessi che lo beffeggiano. Ci sono tre richieste che vengono fatte dai capi, dai soldato e da un malfattore, sempre la stessa, abbiamo detto, salva te stesso. Ma questa richiesta è introdotta da se tu sei il figlio di Dio, se tu sei il re, salva te stesso. Richiamano queste espressioni l'inizio del ministero di Gesù, il brano cosiddetto delle tentazioni, che è stato letto proprio la prima domenica di Quaresima. Tre volte anche lì viene detto a Gesù: se tu sei il figlio di Dio, di a queste pietre, se ti prostri davanti a me, se tu sei il figlio di Dio, buttati giù. Se, tre volte all'inizio, tre volte alla croce, quasi a dire che tutto il ministero di Gesù è attraversato da questo interrogativo, che noi lo potremmo tradurre: ma se tu sei il figlio di Dio, vinci, domina, cambia il mondo a colpi di miracoli, usa il potere per te. La prova come dubbio: se Dio è padre, perché la croce? Se l'amore è il senso della storia, perché essere abbandonato, tradito? L'esperienza che attraversiamo tutti. Dunque, quello che viene continuamente insinuato a Gesù, lontano da te la logica assurda di perdere la vita. Fuggi la croce, salva te stesso. Gesù, fin dall'inizio del suo ministero e giorno dopo giorno, ha liberamente e consapevolmente aderito alla volontà del Padre. Ha impegnato tutto se stesso nella via che il Padre gli indicava, la via del dono di sé come unica capace di vincere alla radice e di riscattare pienamente il male della storia. La storia non si cambia a colpi di miracoli, non si cambia con la forza, si cambia con la potenza enorme dell'amore, portato fino alla fine. In lungo le strade della Palestina, Gesù ha insegnato ai discepoli a fare proprio questo cammino. Ora è sulla croce e vive la prova suprema. È proprio vero che chi perde la sua vita la ritrova. Ma nonostante la visione dei presenti che gli rinfacciano la sua impotenza evidente, Gesù resiste, resta sulla croce, accetta fino all'ultimo la via tracciata dal Padre, non salva se stesso, ma proprio così salva tutti. E infatti, mostra Luca nel prosieguo del racconto, che la novità che germina dall'alto della croce non tarda a dare i suoi frutti, frutti che raggiungono il gruppo stesso di coloro che lo hanno deriso, come il servo, con la sua umiliazione ha riscattato il male di quelli stessi che lo hanno deriso. Questo appare, come ho detto, nel seguito del racconto, in cui emergono tre figure significative. L'altro malfattore, quello che chiamiamo un po' impropriamente il buon ladrone. Il centurione più avanti, che è il capo dei soldati, i soldati non sultavano. E poi Giuseppe d'Arimatea, che era membro del Sinedrio e quindi un capo del popolo. C'è un malfattore che lo insulta e ci sarà l'altro malfattore che farà un itinerario di riconoscimento di Gesù. Ci sono i soldati che venivano e c'è il loro capo, il centurione, che a un certo punto riconosce Gesù ingiusto. Ci sono i capi del popolo che deridono Gesù e c'è uno di loro, Giuseppe d'Arimatea, che avrà una riverenza nei confronti del corpo di Gesù. Dunque, l'altro malfattore riconosce in Gesù morente l'innocente. Lui non ha nessuna colpa. Questo è un motivo tipico di Luca, che ritorna nel racconto della passione. Se guardiamo per esempio il processo romano davanti a Pilato, Pilato continua a dire che non trova colpa, è innocente, una sottolineatura particolare. L'innocente che si è fatto solidale con i malfattori, che è stato annoverato, come diceva il testo di Isaia, tra gli empi. E gli empi non sono solo quei 2.000 che c'ha accanto, rappresentano tutti. E si rivolge a Gesù. Lo chiama Gesù, è l'unico nel Vangelo che lo chiama col suo nome proprio, umile, ma che vuol dire Salvatore, ma che è espressione di confidenza, di fiducia. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù risponde: oggi sarai con me in paradiso. Oggi è un altro termine importante nel Vangelo di Luca, che ritorna più volte nell'annuncio ai pastori. Oggi è nato per voi il Salvatore. Nell'omelia di Gesù nella sinagoga di Nazareth, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Nello stupore della gente che assiste alla guarigione di un paralitico, oggi abbiamo visto cose straordinarie. E poi nell'episodio di Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua, e poi dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. È quasi un ritornello di Luca per dire che quando uno incontra Gesù, lo accoglie e si affida a lui, sperimenta la salvezza. Ogni giorno può essere l'oggi della salvezza, nella misura in cui uno si apre al Signore, nella misura in cui lo accoglie. Questo oggi dice l'attualità della salvezza. Dunque oggi sarai con me. Quello che Gesù dice, quello che Gesù promette, è la comunione con lui e attraverso di lui con gli altri. Il paradiso è una relazione. Il paradiso non è una cosa. Il paradiso è entrare in comunione con il Signore e attraverso di lui con gli altri. Il malfattore che lo insulta, ma colui che muore perdonando, perdonando, opera già la salvezza nell'altro. I soldati lo insultano, ma il centurione, nel 147, si dissocia da loro, riconosce che che Gesù è ingiusto. Un riconoscimento ancora che scaturisce dall'avere visto ciò che è accaduto, ha visto come è morto l'innocente, senza rispondere al male con il male, senza desiderio di rivalsa, senza violenza, anzi facendosi carico del male. Anche il centurione è raggiunto e coinvolto da questo spettacolo, da questo amore misericordioso di Dio in Gesù. E poi Giuseppe d'Arimatea, membro del Sinedrio, quindi un capo del popolo, prende le distanze dagli altri. La morte di Gesù sta lavorando anche in lui, sta portando frutti. È Pasqua ed è iniziata la settimana degli asini. Giuseppe deve scegliere: o restare a lungo, celebrare la Pasqua ufficiale, oppure contaminarsi seppellendo il corpo di Gesù. Se toccavi un cadavere, diventavi impuro per 7 giorni, come ricorda il libro dei Numeri. Per 7 giorni non potevi prendere parte al culto. Giuseppe seppellisce Gesù, quindi contrae un'impurità che lo mette nella impossibilità